Le 8:39 minuti, rieccoci qua, bentornati ascoltatori, una nuova puntata del Giorno delle Locuste e cominciamo, come facciamo ormai da qualche settimana, naturalmente con il bollettino medico che azzarderei oggi dovrebbe essere un bollettino medico positivo. Mi sembra che vada tutto bene, braccio sbendato per la prima volta da settimane, professor Di Stefano.
Sì, braccio sbendato.
Quindi la possiamo considerare tecnicamente guarito, riabilitato, pronto?
No, manco per le palle, ma va bene.
Manco per le palle.
No, non è così. È solo sbendato.
Beh, comunque una progressione di miglioramento.
Secondo,
che ci strappa un
secondo
sorriso.
Secondo l'ortopedico non c'è nessuna progressione, ormai sono destinato all'operazione, spero di no.
Veramente?
Sì.
Sa che mi è venuto un dubbio, anche perché questa è stagione di complottismi, quindi è sempre giusto farsi venire un dubbio.
Che l'ortopedico sia al vertice di un complotto?
No, quello no. È che il suo braccio malandato sia un po' come l'uveite di Silvio. Cioè
l'uveite di Silvio?
Sì, si ricorda quando Silvio non voleva andare a...
Beh, ma veramente io sono qua lo stesso.
Sì, no, qua viene, ma magari c'ha delle altre cose che non vuole fare e qui, oppure una roba tipo Bob Roberts, una grande messa in scena, se lo ricorda Bob Roberts, il film con Tim Robbins?
No, sinceramente,
infatti la mia domanda era retorica, non avevo appunto dubbi sulla risposta.
Però se volete lo faccio vedere.
Il braccio?
Sì.
Io lo faccio vedere Bob Roberts.
No,
comunque perché... Bob Roberts, che era un candidato alla presidenza.
Tu pensi che sia una roba così costruita? No. Allora uno ha capito.
No, ma me lo faccio vedere dopo, così facciamo il selfie e lo pubblichiamo. Ma quella è psoriasi, non è un...
Sì, psoriasi.
Ma non c'è niente.
Sì, psoriasi.
Ma è quando, come quando il mio bambino di 3
anni...
Solo
perché è andata a posto la ferita, ma sotto ci sono problemi seri.
Mi posso assicurare che non c'è assolutamente nulla.
Sì.
È come quando il mio bambino di 3 anni mi fa vedere un graffietto e mi dice, cioè, papà, c'è una ferita terribile.
Sì, quando poi capiteranno anche a te cose di questo tipo, vedremo se sarà così poco ipocondriaco.
Metto le mani là dove devono essere messe in circostanze di questo tipo. L'altro dubbio che mi è preso è che invece il professor Di Stefano nel frattempo, a fronte del braccio offeso, si sia fatto impiantare un braccio bionico come l'uomo da 6 milioni di dollari per combattere la rivincita con il capitalismo. Occhio però che il capitalismo si è fatto impiantare la pedata bionica, quindi potrebbe soccombere anche questa volta. In ogni caso il professor Di Stefano deve essere in forma, anzi in formissima, perché questo è il suo weekend, è quello in cui nuovamente cercherà di battere il record di dibattiti in 48 ore all'interno di Fa la cosa giusta. Quanti ne fa quest'anno?
No, meno del solito.
Veramente?
Sì, mi sono...
Ah, quindi niente equip della Enervit, niente ritiro Pinzolo?
Niente, assolutamente.
Poca roba, poca roba.
Per modo di dire, poca roba. Ci sei anche tu, quindi.
Poca roba, saranno pur sempre 20-25 incontri, che per i suoi standard sono poca roba, ma sono pur sempre qualcosa e soprattutto, lo dice bene lei, c'è l'incontro live con il Giorno delle Locuste, l'abbiamo detto, domani pomeriggio alle 18 nella sala Giulio Regeni, lì a Fa la cosa giusta, c'è il professor Di Stefano, c'è
forse
a questo punto, mannaggia, anche il professor Santoro che oggi è assente, anche lì non sappiamo se è realtà o se è una scusa, in ogni caso dice di avere il vomitone e quindi questo ci dice che anche gli economisti vomitano, speriamo che il professor Santoro si riprenda e che domani possa essere con noi, anche perché c'era molta attesa da parte degli ascoltatori per le parole definitive del prof sulla flat tax e per scoprire se sia abbastanza ricchi o abbastanza stranieri per poterne usufruire. Meno dibattiti del solito quest'anno professor Di Stefano, ma anche meno coup de théâtre. Si ricorda che l'anno scorso aveva fatto quel bellissimo cooking show con Gordon Ramsay in cui cuocevate il salmone col pensiero per risparmiare energia e molti ascoltatori sentendoci si erano anche recati apposta a quell'incontro sacramentando per non averlo trovato. Quest'anno cosa fa? Fa il brasato con Cannavacciuolo con la sola imposizione delle mani?
No, assolutamente non faccio niente, come l'anno scorso, facciamo appunto la trasmissione domani pomeriggio dalle 18 alle 19.
Trasmissione che non va in onda, ascoltatori, è un incontro pubblico che si terrà lì, non è nemmeno nella location della, dello stand di Radio Popolare, dove si terranno invece molti altri appuntamenti. Comunque, come già annunciato, se volete conoscere le quattro mosse per combattere la deflazione con lo shiatsu, venite ad ascoltare il professor Di Stefano. Non conosce lo shiatsu, ma conosce il quantitative easing, invece Mario Draghi, che è nuovamente protagonista delle cronache del venerdì, anche perché ieri ha fatto il super bullo.
Ieri ha fatto il come Super Mario. Il Super Mario.
Sì,
prima
si è bullato anche un po'.
No, non direi, però ha approfittato sia del clima, sia delle dichiarazioni e di fatto delle adesioni raccolte in questi ultimi due mesi, ne ha approfittato in modo molto chiaro, perché prima ha fatto a Francoforte la conferenza stampa, la classica conferenza stampa dopo il consiglio, in cui ha elencato i successi dell'azione della BCE, poi se n'è andato a Bruxelles perché nel tardo pomeriggio ha relazionato il Consiglio d'Europa degli effetti delle politiche della Banca Centrale e in più complessivamente degli effetti complessivi dell'impatto complessivo dell'azione della BCE contro appunto la deflazione. Ieri Draghi è stato molto molto chiaro, ha detto che abbiamo quasi del tutto sconfitto il rischio di deflazione e quindi ha rivendicato il valore dell'operazione monetaria del quantitative easing anche sul fronte dell'inflazione, che ha detto ormai siamo prossimi al 2% di crescita dei prezzi e quindi non saranno necessari, questo è il passaggio fondamentale, nuovi interventi di emergenza. Questo significa di fatto, anche se il governatore non l'ha detto chiaramente, significa che si va verso il tapering, cioè la famosa riduzione degli acquisti mensili da parte della BCE. Questo il quadro complessivo. Non sono mancati comunque anche un po' di stoccatine sempre nei confronti dei critici, in particolare riguardo a quelli che possono essere considerati l'atteggiamento complessivo delle sue azioni, perché Draghi ha detto che non c'è ansia nel comportamento della Banca Centrale Europea e c'è un effetto comunque molto chiaro di crescita economica prevista sia per quest'anno sia per i prossimi due anni.
Quindi Draghi, che mostra orgoglioso come un vecchio cowboy lo scalpo della deflazione, al di là dell'orgoglio di Draghi, possiamo considerarlo un dato acquisito, visto che fino a poco tempo fa
io non lo considererei assolutamente un dato acquisito, perché sulle stime relative all'andamento dei prezzi pesa ovviamente la questione energetica, quindi il rialzo dei prezzi del petrolio, che non è riconducibile alle politiche della BCE ma alla stretta del cartello in termini produttivi, peraltro stretta del cartello che proprio negli ultimi giorni sta mostrando le corde a livello internazionale.
Dopo ne parliamo del prezzo del petrolio, che è tornato a salire, addirittura
a scendere.
Anche se poi c'è qualcuno che dice attenzione, perché potrebbe esserci all'orizzonte invece una nuova bolla dei prezzi del petrolio, ma questo lo vediamo più tardi. Intanto mentre rivendicava i suoi successi e mentre l'euro si portava a 1,061 nei confronti del dollaro, Draghi andava a Bruxelles anche a dettare la linea al Consiglio d'Europa.
Sì, è andato a relazionare.
Ieri sbruffonissimo proprio.
Sì, ieri è andato a relazionare anche al Consiglio d'Europa, a spiegare sostanzialmente qual è la situazione dell'economia europea. Ha detto che il processo di riforme sta dando i suoi risultati, che rimangono ancora molti tasselli da fare. La posizione che ieri Draghi ha assunto, che era simile a quella del presidente della Bundesbank, Jens Widmann, già 2 anni fa, e cioè che adesso è venuta l'ora di pensare a un incremento medio dei salari come stimolo alla domanda interna all'interno dell'Unione Europea, ma poi soprattutto Draghi al Consiglio Europeo ha voluto dare molti asset nello scontro ormai sempre più evidente con la presidenza di Donald Trump rispetto alle questioni del mercato mondiale e delle regole a livello internazionale tra i paesi che dovrebbero regolare appunto l'economia e la finanza.
Ma spalanchiamo adesso la porta dell'entomologia, perché c'è la mosca classica, quella che ronza in casa, c'è la mosca terribile dell'esperimento del dottor K, e poi c'è la mosca Fuest. Cos'è la mosca Fuest?
Perché unico ieri nel coro complessivo assolutamente favorevole, c'è stato di nuovo immediatamente dopo la conferenza stampa di Draghi il comunicato emesso dal presidente dell'AIFO, uno dei centri di ricerca
AIFO,
uno dei centri di ricerca tedeschi sull'economia più accreditati, Clemens Fuest, che per l'ennesima volta ha attaccato Draghi, ha detto sarebbe stato meglio anticipare la riduzione degli acquisti che è prevista a maggio e farla partire subito, perché in questo momento ormai l'inflazione è intorno al 2% in Germania e nel resto dell'area euro, e quindi attendere ulteriormente significa danneggiare i risparmiatori tedeschi. Un po' la stessa linea che trovate oggi sulle colonne per esempio di Repubblica, dove c'è l'intervista al presidente della Sparkasse, che è l'associazione la cassa di risparmio tedesca ed è il più grande gruppo creditizio d'Europa, che dice che i risparmiatori tedeschi sono minacciati dai tassi troppo bassi, la solita polemica, insomma i tassi troppo bassi voluti dalla BCE danneggerebbero soprattutto i risparmiatori che sono poco proprietari di case ma hanno tante polizze vita, spiega il presidente di Sparkasse sulle colonne di Repubblica.
Grazie per avermi chiarito il mistero della mosca Fuest, perché stamattina mi ha scritto in scaletto da Berlino la mosca Fuest, io pensavo che fosse un B-movie prussiano dai contorni horror.
Però siamo vicini.
Sì, invece dicesi mosca Fuest, appellativo sarcastico attribuito dal professor Di Stefano
al presidente di
AIFO. E ieri non c'è stata solo la mosca Fuest, ma anche lo psicodramma polacco.
Sì, lo psicodramma polacco che sui giornali abbiamo visto questa mattina è quasi passato sotto silenzio, ma la rielezione di Donald Tusk alla presidenza del Consiglio d'Europa è stata oggetto di una vera e propria sceneggiata polacca, perché il candidato Tusk non piaceva all'attuale governo di Varsavia, che quindi si è opposto, si è messo di traverso, ha votato contro, ma non poteva fare nulla perché l'elezione del presidente del Consiglio europeo avviene a maggioranza qualificata, e quindi hanno votato tutti a favore, salvo i polacchi, che gli unici che hanno votato contro, e per tutta risposta un po' quasi di ripicca, la Polonia ha bloccato i lavori del Consiglio, addirittura le conclusioni del Consiglio non sono state pubblicate come conclusioni del Consiglio stesso, ma del Presidente, perché appunto non è stato possibile votarle per effetto del veto polacco, che vedremo se oggi continuerà anche in sede plenaria del Consiglio d'Europa, che oggi dovrebbe adottare dei documenti importanti, in particolare la famosa dichiarazione che dovrebbe essere poi portata il 25 marzo a Roma per la celebrazione del cinquantenario degli accordi per la creazione appunto dell'Unione Europea.
Ieri poi c'è stato anche del gongolamento nel Consiglio d'Europa per l'approvazione del CETA, che non è la simpatica scimmia amica di Tarzan, il re della giungla, ma è
l'accordo il contestatissimo accordo tra l'Unione Europea e il Canada, la dichiarazione finale appunto del Presidente del Consiglio ribadisce il favore e l'approvazione per il voto favorevole del Parlamento europeo, e qui è un segnale abbastanza esplicito da parte del Consiglio sempre alla Presidenza degli Stati Uniti. Il Consiglio ha anche ribadito la necessità di completare l'unione bancaria in tempi molto rapidi e ha annunciato che si terrà, e qui bisognerà capire di che cosa si tratta, si terrà il 17 novembre a Göteborg un vertice sociale per il lavoro equo e la crescita, e qui bisognerà capire cosa significa, perché ormai l'Unione Europea si è specializzata in questi slogan che in genere si traducono e si leggono in senso completamente opposto a quello che è il titolo di presentazione, un po' come il famoso patto di stabilità e crescita, che in realtà, come è noto, è il segno principale dell'austerity a livello europeo.
Mi diceva che per capire di che cosa si tratta bisogna seguire la polemica di governi come Slovacchia, Ungheria, Repubblica Ceca e Polonia, appunto, sui prodotti delle multinazionali del food che all'est sono formulati in modo diverso che negli stati occidentali.
Sì, perché sulla polemica relativa alla doppia velocità, ieri il Consiglio ha sostenuto che era positiva la decisione della Commissione di affrontare la questione del doppio standard qualitativo dei prodotti alimentari nel mercato interno. Di che cosa si tratta? Anche questo è un tema assolutamente non trattato dalla stampa, ma sostanzialmente sono già due anni che si sta discutendo a livello europeo di una seconda certificazione, che è quella che interessa a paesi come l'Italia e la Francia, su la filiere produttive, non solo sul fatto che il prodotto viene realizzato in un determinato paese dell'Unione Europea. Contro questa doppio regime di certificazione si stanno schierando i paesi dell'est, che hanno addirittura commissionato una ricerca per capire quali erano le caratteristiche dei prodotti venduti dalle stesse multinazionali, per esempio in Slovacchia o in Austria, e i risultati sono sorprendenti, perché metà di 22 prodotti che sono stati acquistati in Bratislava e in Austria sono risultati completamente diversi. Ad esempio un succo di frutta tedesco in Austria conteneva effettivamente frutta, in Slovacchia nulla. In Ungheria il test l'hanno fatto su 24 prodotti, scoprendo per esempio che la Nutella estera è più cremosa e i wafer più croccanti. In Slovacchia e Ungheria i bastoncini di pesce, per esempio Iglo Fish, contengono il 58% di pesce, in Austria il 65%. I biscotti Balzen, che sono venduti in Polonia, sono fatti con il 5% di burro e l'olio di palma, con surrogati più economici del burro. Quelli che si trovano in Germania hanno il 12% di burro e niente olio di palma. Questi sono alcuni degli esempi della polemica su il fatto che le multinazionali darebbero sostanzialmente cibo spazzatura ai paesi dell'est dell'Europa.
Ma è importante sta roba qua?
Beh, no, se ci pensi è parecchio rilevante.
Perché una volta parlavamo di crack finanziari, destini dell'economia globale, stiamo parlando di bastoncini di pesce.
Sì, ma forse non hai realizzato che lo stesso prodotto della stessa multinazionale...
Lo ammetto, non l'ho
realizzato. Allora, fino al confine con l'Austria, la Nutella ha meno olio di palma, oltre il confine dell'Austria, la Nutella torna a essere un prodotto come in passato, dal punto di vista salutistico, molto meno salubre. E questo per una marea di prodotti. Forse è un'Europa a due velocità, con junk food all'est e cibo migliore in Occidente. Questo ha delle implicazioni economiche non da poco.
A cucire l'intera Europa del food ci ha pensato Silvio, andando a mangiare da McDonald's e dimostrando che anche al di qua delle Alpi il junk food può essere una risorsa per il paese. Chiudo questa prima parte del giorno delle locuste dicendo anch'io una cosa sul food. A me non mi è mai piaciuto il grasso della carne, proprio mi piace.
Vabbè, pensavo che tu fossi diventato vegetariano.
No, ma dovrei farlo, però no. Vabbè.
Va bene.
Ci sentiamo tra poco e non ripartiamo oggi, ahimè, con il professor Santoro, che come dicevamo si è ammalato e quindi non potrà essere con noi. Per rimanere sul tema del food, volendo possiamo spoilerare come è andata la finale di Masterchef di ieri sera. Però poi magari c'è qualcuno che non l'ha vista, no, protesta.
Sì, sì, possiamo anche
comunque,
evitarlo,
vabbè, io lo dico, che mi frega, ha vinto